Bene, allora, come vi è stato detto, in fondo ho trovato un foglio con dei titoli di libri, li passo in rassegna velocemente, in modo tale che eventualmente, ecco, dico sempre, nella biografia c'è sempre qualcosa di buono, quello che viene detto magari non sempre, però sicuramente un buon libro fa sempre bene all'anima e anche al corpo. Vi ho messo come primo libro L'origine, che è quello che dicevo ieri, il libro degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, che come diceva quello che scrisse la lettera a Carlo Borromeo, non solo da leggere, sono da sperimentare, però esistono. Per cui è un libro con tutta una serie di numerini dove Ignazio ha condensato l'esperienza che faceva fare a quei poveretti che la secondavano del mese ignaziano e che ancora oggi viene vissuto o proprio come mese o come settimana o come evo, esercizi nella vita ordinaria. Vi ho messo poi due traduzioni che saranno utili perché noi oggi leggeremo alcuni numeri di questo libro, però è chiaro, ha 500 anni, per cui negli anni ci sono state delle traduzioni pratiche. Le due migliori sono un libro di Silvano Fausti, che è un biblista molto in gamba, probabilmente avete già sentito, che si chiama Occasione o Tentazione, l'arte di discernere e di decidere. Lui prende alcune parti del mese ignaziano e le ritraduce attualizzandole. È un libro veramente molto bello che merita, ecco, non tanto essere letto quanto lavorato, così come altri due che vi dirò. Un'altra traduzione, sempre degli esercizi, Carlo Maria Martini, che era un gesuita, Mettere ordine nella propria vita. Questi sono due tipi diversi di traduzione di quello che in qualche modo abbiamo cercato di dire in queste poche ore. Ci sono poi delle rielaborazioni, anche queste attualizzanti. Una è, oltre che essere molto bella, è molto simpatica, cioè molto ironica. Leggendola vi sembrerà che sia scritta in questi giorni, mentre invece è stata scritta nel 42. E so che l'aveva detta anche, cioè aveva citato questo libro anche Don Marco l'anno scorso, Le lettere di Berlicche di Lewis, che è un anglicano che probabilmente si è convertito al cattolicesimo, anche se qualcuno dice che questa cosa qua non è tanto chiara, un uomo di grande cultura, un filosofo che ha scritto dei libri bellissimi, è quello che ha scritto Le cronache di Narnia per suo nipote, quello che tutti i mercoledì mattina si incontrava in un bar a Londra con Tolkien, quello del Signore degli Anelli, e scrisse Le cronache di Narnia per la nipote immaginando il Vangelo ritradotto in modo fiabesco. Infatti, ecco, chi di voi l'ha letto, in qualche modo certi riscontri sono quasi evidenti, legati al leone, alle donne, eccetera. In questo libro un demonio, un diavolo già, ecco, diciamo, esperto, scrive a suo nipote su come tentare gli uomini. Quello che però colpisce, soprattutto alcune lettere, la 18, come la 20, come la 27, sono lettere legate al matrimonio, è l'attualità pazzesca che uno trova in certe affermazioni. Ci verrebbe veramente da dire, l'hanno scritta ieri questa cosa, perché parla di adesso. Ed è molto ironico. Ed è scritto semplicemente dal punto di vista è completamente opposto. C'è un manuale per il perfetto spirito cattivo, direbbe Ignazio, su come tentare l'uomo. Ma ci sentiamo letti. Senti che in qualche modo dentro quelle parole c'è un'agire che conosci molto bene e che è l'agire che tante volte il male cerca di attuare nella tua vita. Altre due rielaborazioni che alcuni di voi conoscono molto bene sono due libri di una trilogia di Fabio Rosini, L'arte di ricominciare, che è sul discernimento, e L'arte della buona battaglia, che è sulla battaglia spirituale contro quelli che gli antichi chiamavano gli otto demoni, gli otto vizi capitali, perché loro avevano anche la tristezza, come dice Paolo, c'è una tristezza secondo Dio, quella tristezza che mi muove verso il bene, però c'è anche una tristezza secondo il male. E anche questi libri sono da cesellare. Noi nella mia equipe li abbiamo utilizzati in due tempi diversi, proprio come come tema di studio, ed è ottimo perché non sono da leggere così alla sera, sulla poltrona, appena finisco, no, sono proprio da scenderci in profondità. Vi ho poi messo due libri, uno sulla preghiera, che è Carlo Maria Martini, qualcosa di così personale sulla preghiera, e un altro che è diventato nel tempo un bestseller, nel senso che è proprio su come pregare la parola, quello che abbiamo cercato di vivere in questi giorni, che è appunto pregare la parola di Enzo Bianchi, che ha avuto non so quante decine di riedizioni, di ristampe, e continua ad essere molto, molto usato. Pregare la parola, Piero Gribaudi, editore. Ve li lascio qua, in modo tale che se eventualmente qualcuno volesse guardare l'indice o guardarli, potete consultarli. Allora, viviamo l'ultimo tempo per poi aprirci al tempo di preghiera sulla parola, e vi invito a prendere il foglio a pagina 3. Entriamo dentro ulteriori tecnicismi che spero non troppo pesanti, le 14 regole di Ignazio di Loyola per discernimento degli spiriti. Non li leggiamo tutte, le avete lì, le trovate tradotte in un modo molto positivo nel libro Occasione o Tentazione, che adesso ho visto un'altra copertina perché l'hanno ristampato anche questo, ma che è proprio il capitolo più lungo e centrale di questo libro, è su queste 14 regole che lui cerca in qualche modo di riattualizzare e di rimodernare. Abbiamo visto che l'incontro con Dio nella preghiera, animato dalla parola di Dio, manifesta dentro di me dei sentimenti e delle emozioni. E quei sentimenti e quelle emozioni vanno in qualche modo lette. Una prima lettura che posso fare è in qualche modo farmi aiutare da quell'incontro con la parola di Dio a riconoscere i luoghi dove sono chiamato a correggere la mia vita. O meglio, dove sono chiamato a camminare di più. Abbiamo, penso, molti di noi due amici in comune che sono di Mondovì, e Davide e Nicoletta, penso conosciate bene l'immagine che loro portano ormai in tutta Italia dello sgabello con tre gambe sulle quali si poggia la vita matrimoniale, l'affettività, la preghiera e il dialogo. Giustamente loro dicono, quando tu hai uno sgabello con una gamba più corta, sei chiamato a lavorare su quella gamba. Peccato che poi nella vita quotidiana il rischio è che invece di lavorare su ciò che manca, segui le altre due. E a distanza di poco tempo ti trovi con un frisbee che ti tira nei denti. Invece la vita spirituale è proprio il fatto di essere così onesti con se stessi, e giustamente Ignazio dice sì, lo anche con un'altra persona. Perché ti fa bene. La condivisione che avete fatto ieri, che farete questa mattina, non è inutile. Non è una confessione. È la possibilità che tu ti doni di esteriorizzare quello che tu pensi dentro, quello che tu provi dentro, per dargli una forma concreta, alle volte anche un po' più precisa. Con delle sorprese. Perché accade che tu porti dentro di te delle cose enormi, delle immagini di te molto pesanti, che una volta esternata a qualcuno assumono una dimensione molto più tranquilla. Così come può accadere, più raro, ma anche l'inverso, che tu porti dentro di te delle cose a cui dai un peso magari non così grande, ma che quando esterni, in questo caso penso soprattutto a livello di coppia, quando tu condividi con l'altra persona, ti accorgi che probabilmente quella cosa che portavi dentro, magari sei chiamato a dargli un peso invece maggiore. La condivisione con quello che può essere una guida spirituale, con quella che può essere quella coppia di amici che ci accompagna, con la quale abbiamo una condivisione profonda, che può essere mio marito o mia moglie, ecco, non è mai una cosa banale. E nell'itinerario della preghiera animata dall'incontro con la parola, dentro la quale ci entro dentro per vivere in profondità, per vivere quei personaggi in profondità, Ignazio aggiunge, non come secondario, come facoltativo, il fatto di quella condivisione. anche perché lo vedremo, tante volte il nemico si manifesta come amante. E l'amante, e purtroppo non solo l'amante, anche altre situazioni molto più negative, è quella persona che ti dice: quello che facciamo non dirlo a nessuno. Quante volte alcuni pensieri, alcune desolazioni si insinuano dentro di noi proprio come un amante. Non dirla questa cosa, no, questo pensiero non dirlo, poi chissà cosa va a pensare. Ce l'ho per te. Intanto sappiamo, ecco, che cosa vuol dire covare qualche cosa che... Il fatto invece di esternarlo, se una di quelle tre gambe è il dialogo sappiamo va vissuto all'altezza della nostra umanità. Il dialogo vuol dire che ci deve essere quella libertà profonda nel poter ascoltare tutto e nel poter dire tutto, riconoscendo da entrambe le parti che, come dicevamo ieri, le emozioni, i sentimenti sono amorali. È importante questa cosa. Non posso dare un giudizio morale. Posso dare un giudizio morale se quel sentimento, ecco, cova dentro di me così tanto, o io gli permetto di covare così tanto da diventare poi, ecco, azione. Ma c'è un sentimento, scusate l'esempio banale che faccio spesso, cioè come un uccello che vola sopra la mia testa. Tante volte non arriva neanche da me, me lo ritrovo lì. E non posso impedirgli di volare sulla testa. Posso impedirgli di planare sulla mia testa, di fare il nido, di fare le uova, di covare, di schiudere, quello sì, quello posso impedirlo. Ma che svolazzi sulla mia testa, alle volte anche, possiamo dire, perché ognuno di noi magari ha avuto dei momenti così, alle volte anche in modo così invadente da farmi pensare di andare fuori di testa. Quando un pensiero ti invade così profondamente da, ecco, quasi impazzire, no? Da starci male, da, ecco. Boh, questo è come introduzione. Quello che Ignazio dice essere importante per il discernimento degli spiriti è che l'incontro grazioso, si tratta proprio della grazia di Dio, dentro la preghiera, lui faceva pregare 5 ore al giorno, non tutte insieme, però avevano 5 tempi su 5 brani di parola di Dio. Allora, quegli incontri permettono di avvertire quello che sta accadendo dentro di me, di riconoscere e poi, come dicevamo ieri, a un certo punto di trattenere i pensieri positivi, trattenere le emozioni positive, come diceva Ignazio, o respingere quelle negative. Ci formiamo solo su alcune regole, poi, dato che mi sembra che l'anagrafica nostra permetta a tutti quanti di ricordare, ecco, il termine Bignami, perché forse l'abbiamo utilizzato in tanti, vi ho messo in fondo un Bignami del discernimento degli spiriti secondo Sant'Ignazio. Cioè le 14 regole sono sintetizzate, ecco, in 5 regole molto, molto semplici, molto chiare. Prima regola: quando vai di male in peggio, è l'unica regola che inizia così, poi tutte le altre regole cominciano con: quando ti impegni per uscire dal male cerchi il bene. Allora, quando vai di male in peggio, parliamo, ecco, di non esserci, almeno in questo momento nessuno di noi, il messaggero cattivo di solito ti propone piaceri apparenti, facendoti immaginare piaceri e godimenti, perché tu persista e cresca nella tua schiavitù. Invece il messaggero buono adotta il metodo opposto, ti punge a rimordere la coscienza per farti comprendere il tuo errore. Allora, in questa situazione veramente molto negativa, sto andando di male in peggio, cosa fa il nemico? Il nemico cerca di propormi piaceri apparenti. Quante volte il peccato si basa soprattutto sull'immaginazione, non sulla realtà. Non aiutandoci a distinguere tra piacere e felicità. Una distinzione che possiamo fare molto semplice: la felicità solitamente è qualcosa che condividi. La felicità chiama in conto la relazione. E il piacere non sempre chiama in conto le relazioni. anzi, il piacere solitamente non chiama mai incontro alla relazione. Se chiama incontro alla relazione, la chiama come oggetto. Uso quella relazione per il mio piacere. Faccio un esempio che mi è stato fatto su di me, che non avevo mai percepito. Io ho cominciato a bere il vino a 20 anni. Mi piace, soprattutto parole barbera, per dire se era parola a tavola, però ho un blocco, nel senso che ogni tanto apro del vino quando ho degli amici a cena, quando sono a cena mi piace assaggiarlo, non ne bevo tanto perché avendo cominciato a 20 anni ho una soglia molto bassa, e quando però sono a casa mia e apro una bottiglia, ormai quando avanza la do a chi è venuto a trovarmi, perché ho provato a lasciarla lì vicino al tinello e a dirmi vabbè guarda domani in 2-3 pasti ne bevi un bicchiere e lo finisci, e non sono capace, non ce la faccio. Mi viene, non dico il disgusto, ma eppure mi piaceva ieri sera con gli amici, ma da solo non riesco a prendere quella bottiglia. Un amico a cui ho raccontato questa cosa qua, e che purtroppo ha vissuto molto da vicino il problema dell'alcolismo, mi ha detto, beh, guarda, è la differenza tra il piacere e la felicità. L'alcolista non beve in compagnia, beve di nascosto, beve da solo, si nasconde la bottiglia, perché cerca il piacere. Chi invece cerca la felicità sa che quel piacere lì, è bello quando sei in compagnia. Quando sei da solo non ti porta niente. Non penso di essere virtuoso su questo, perché non siamo fatti a cassetti su tanti altri aspetti o le mie battaglie. Ecco, però mi ha colpito questo aspetto. Tante volte il male insinua, ecco, il desiderio semplicemente del piacere, allontanandoci dalla ricerca della felicità. Seconda regola, quando ti impegni per uscire dal male e cerchi bene, è proprio del messaggero cattivo bloccarti con rimorsi, tristezze, impedimenti, turbamenti immotivati che paiono motivatissimi, perché tu non vada avanti, ti blocca. È proprio invece del messaggero buono darti coraggio, forza, consolazioni, lacrime, ispirazioni e pace, rendendoti facili le cose e togliendoti ogni impedimento perché tu possa andare avanti. Cambiando il campo di gioco, cambia l'alleato e l'avversario. Se nel primo caso, quando tu stai andando di male in peggio, l'alleato che ti lusinga, che ti accarezza è male, nel momento in cui tu cerchi di andare verso il bene, l'alleato diventa il Signore e il nemico diventa il male. Capitolo 2 del Siracide, mi sembra all'inizio, figlio, se ti prepari a seguire il Signore, preparati anche alla lotta. Cioè, se uno di fronte alla tentazione, ecco, non fa altro che cedere, non è che sentirà, ecco, particolari fatiche nella lotta spirituale. Così anche nella preghiera. Se cerco semplicemente la preghiera, a volte l'abbiamo sentito, ma io vado a messa quando mi sento, io prego quando mi sento, vabbè, la preghiera non sarà mai un problema. Se la vivo solo quando me la sento, non sarà mai uno sforzo. Ma penso che se amo solo quando mi sento, per me non sarà mai uno sforzo amare. Probabilmente le persone che ho accanto e che dipendono anche un po' da me se ne accorgeranno, però che ecco, quell'amore a intermittenza o così a sentimento, come si dice, non produce tutto quello che potrebbe produrre. Terza regola, quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, Dio ti parla con la consolazione spirituale. E c'è una descrizione di 3 tipi di consolazioni. Una consolazione sensibile, una non sensibile ma concreta. Sensibile per Ignazio vuol dire che la senti dentro di te in profondità. Una sensibile, una concreta e una, Ignazio dice, quasi sensibile. La prima, quando sorge in te qualche movimento intimo che ti infiamma d'amore per il Signore e ami in Lui e per Lui ogni creatura, oppure versi lacrime che ti spingono ad amare il Signore e a servire i fratelli o a detestare i tuoi peccati. Ignazio parlava del dono delle lacrime. Penso sarà capitato a molti nel proprio cammino spirituale, a un certo punto magari in una confessione, magari in un momento di preghiera, magari anche in un pellegrinaggio, magari in un momento in cui apparentemente la spiritualità non aveva niente a che fare, di avere il dono delle lacrime, la lacrime non di tristezza, una commozione interiore che dice che dentro di te sta accadendo qualche cosa di gratuito, non hai fatto niente di particolare, non è che hai finito una novena alla Madonna che scioglie i nodi o sei andato in un posto particolarmente importante di devozione, ma il tuo cammino, il tuo contatto col Signore ti ha portato a vivere quel tempo di consolazione sensibile, cioè che dentro di te senti in modo profondo. Il secondo tipo di consolazione spirituale, dice Ignazio, è meno sensibile interiormente, ma è molto più concreto. Quando c'è in te crescita di speranza, di fede, di carità. Cioè sei portato a atti concreti di speranza, di fede, di carità. Cioè dei momenti della nostra vita in cui qualcuno, addirittura come San Giovanni, ricorda proprio l'ora. Giovanni nel suo Vangelo ricorda l'ora decima, le 4 del pomeriggio. Ci sono dei momenti in cui ricordo come, senza cause particolari, ma ho sentito dentro di me un'esigenza di vivere una fede, una carità, una speranza maggiore. Il terzo, quando c'è in te ogni tipo di intima lezione, letizia, che ti sollecita e attrae verso le cose spirituali, verso l'amore di Dio e il servizio del prossimo, con serenità e pace del cuore. La quarta regola è l'opposto, cioè come ci sono delle consolazioni, ci sono anche delle desolazioni, e anche queste sono sia sensibili, sia molto concrete, e sia, come dice Ignazio, quasi sensibili. Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, il messaggero cattivo ti dà desolazione spirituale. Essa è il contrario della consolazione, è oscurità, turbamento, inclinazione a cose basse e terrene, inquietudine dovuta a vari tipi di agitazione, tentazioni, sfiducia, mancanza di speranza e amore, pigrizia, svogliatezza, tristezza, senso di lontananza del Signore. Infatti, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che nascono dalla consolazione sono opposti a quelli che nascono dalla desolazione. Un esempio molto semplice: quando sono stato di fronte a grandi momenti della mia vita, grandi anche passaggi della mia vita positivi, dato che siamo ambivalenti, proprio perché viviamo di consolazioni e di desolazioni, probabilmente il nemico si è fatto sentire. Lo sentiremo nel Vangelo di oggi. Gesù sta scegliendo dentro il deserto, perché devi andare nel deserto per capire la tua vita, devi trovarti del tempo, devi prenderti del tempo, devi spegnere le cose che ti distraggono, dentro di te e fuori di te. Dentro quel deserto Gesù sta scegliendo la messianicità che vuole portare avanti, e tacco subito qualcuno che gli dice: te lo dico io. E non è solo nel deserto, annuncia il dono della sua vita, e ha un altro Satana che gli dice: ma no, non capiterà questa cosa qua, non è giusto che capiti. È un film, l'inizio della passione di Mel Gibson, il demonio che va da Gesù nell'orto degli ulivi e gli fa vedere tutti i disastri delle guerre, le crociate, le malattie dei bambini, e gli dice: guarda il tuo sacrificio, ci sarà tutto questo, a cosa serve? Ogni qualvolta nella mia vita io sono portato a muovermi verso il bene, c'è una parte di me che però la Sacra Scrittura, soprattutto il libro di Tobia, che è un libro, forse la parola di Dio più bella legata alle coppie, ti dice: sì, c'è una parte di te, ma il bene e il male non dipendono solo da te. Accanto a te c'è sempre un arcangelo e un demone che implementano quel bene tuo e implementano quel male tuo e interferiscono. Quando rinunciamo e rinneghiamo il male, rinneghiamo il peccato, che è quella roba che riesco a fare tranquillamente io senza bisogno di demoni o altre cose, le suggestioni del male, che sono il male che arriva dall'esterno, e l'origine di ogni peccato e di ogni male che prendono cristiani, è proprio una persona, una personalità, a personalità, che è stata. Quinta regola, poi ci fermiamo qua. Quando sei desolato non fare mai mutamenti. Questa forse è una delle più importanti. Nel momento di desolazione, nel momento di tristezza, nel momento, non fare mai scelte, mai mutamenti. Perché? Perché, questo lo capiamo subito, il male ha bisogno di essere fatto subito. Perché se tardi un momento, non avrai più. No, ognuno di voi ha una lista, penso. Il male, quando ti insinua, lui sa che o lo fai subito, o altrimenti se trovi una distrazione positiva in questo senso, ma non lo fai più. E quando sei nella desolazione, ecco, fermati. Nella nebbia non è che cambi strada. Dici, ma adesso provo a prendere quella deviazione, magari meglio. Penso anche nelle grandi scelte della vita, no? Aspetta un momento. Anche perché, dirà poi Sant'Ignazio, ma non ci soffermiamo, la desolazione non dura tutta la vita. Allora, qualche santo ha avuto una notte spirituale che è durata, ma solitamente i tempi di desolazione, ecco, non durano. Per cui, sono arido della preghiera, mi verrebbe da dire, lascio perdere, tanto cosa serve? E invece, dirà in un'altra regola, persisti. Anzi, ricordo quando ho fatto il mese ignaziano, il predicatore, che è un santo prete, ci diceva: quando provate un po' di noia in quell'ora che state davanti al Signore sulla parola di Dio, fate un'ora, un minuto. Io ho sempre fatto tutti i giorni 5 ore, 5 minuti, perché è chiaro. Però il fatto di non diceva fate un'ora e 10 minuti, fate un'ora, un minuto non è niente, ma in quel momento lì è un'eternità. Qualche volta guardavo un po' le lancette per dire, vabbè, stiamo sto minuto in più e poi, ecco. Però è vero, sono arido, sono arrabbiato, mi verrebbe da saltarti addosso, da dirti tutto quello che perché nella desolazione, calmati, aspetta che in qualche modo almeno si intraveda un po' di consolazione, perché agirai e dirai le cose in modo completamente diverso. Sono scoraggiato, lo lascio perdere. Oh, penso quante volte l'avete detto ai vostri figli, no? Ti ho iscritto pagando un rene a quello sport e tu dopo due volte vuoi cambiare. Ma guarda, magari qualche mese, no, non ti dico fino a 18 anni di fare quello sport, magari qualche mese, adesso sei scoraggiato perché magari non hai trovato la tua compagnia, perché magari qualche mese prova ancora, poi valutiamo. Per cui questa, se andate a vedere le cinque regole, riprendono un po' quello che ci siamo detti. Riconoscere la propria direzione dell'anima, cioè sto andando verso il male o sto andando verso il bene. Definire lo stato in cui uno si trova, dare un nome a ciò che si sente, se è consolazione o desolazione. Nel tempo della desolazione non fare cambiamenti, ma agire in senso contrario. E poi smascherare il tiranno, che si manifesta in tre modi diversi. Alle volte come un debole, e il debole sappiamo come si manifesta, se lo affronti con coraggio scappa. Se ti spaventi però diventa un leone, per cui dovrai essere decisi contro il nostro piccolo grande male. Come un falso amante, cioè vuole che i tuoi pensieri cattivi restino segreti, infatti parlarne subito equivale anche in qualche modo a smontarlo, oppure come un capitano, attacca dove sei più debole, conosci i tuoi punti fragili e cerca di rinforzarli. Capitano, questo lo capiamo bene, vado a confessarmi, dico sempre la stessa cosa, ma uno mi avrebbe da dire per fortuna che non è deciso ancora di nuovo, perché sarebbe peggio. Se tutte le volte uno cambiasse vizio, sarebbe anche peggio. Secondo, è proprio una regola spirituale, il male oggettivamente si insinua là dove sono più debole, là dove la vita, là dove il passato, là dove l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza, là dove momenti faticosi della mia vita mi hanno reso più fragile, e lì sguazza con comodità. È per quello che con l'esame particolare di coscienza posso proprio andare a vedere quella gamba lì e giorno dopo giorno cercare, ecco, di farla ecco, diventare più armoniosa insieme a tutti gli altri aspetti della mia vita. Entriamo brevemente dentro il brano di Vangelo che vi propongo oggi. Che è Giovanni 13, volutamente sia ieri che oggi non ho dato particolare importanza agli aspetti esegetici, cioè entrare dentro il testo per capire cosa voglia dire, i collegamenti con... Perché alle volte è positivo avere magari un commento accanto, i messalini che troviamo nelle librerie cattoliche solitamente hanno un commento almeno del Vangelo, quello della Shalom, un commento su tutti i testi della liturgia. Ma sotto un certo aspetto, per la preghiera che stiamo vivendo in questi giorni, non è così importante. Cioè è importante non far dire alla parola di Dio quello che non dice. È importante non inventarsi delle cose, ma non è così importante andare proprio a spaccare il capello cercando di capire l'etimologia di quella parola. È importante più una preghiera affettiva, che non è minore, cioè un entrare dentro quella parola senza l'esigenza di per forza appunto capire, che può diventare una deriva, come può diventare una deriva il fatto di ne colgo la morale. Cosa mi insegna il Vangelo? Allora, se ti insegna qualcosa per la tua vita, benissimo. Così se ci capisci qualcosa di più perché magari hai letto un commento, benissimo. Ma la cosa più importante è ancora un'altra. È proprio sapere entrarci dentro, abitare quel Vangelo e attraverso l'abitare quella parola, lasciare quella parola parli a te. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Non so se qualcuno di voi è stato in quello che ipoteticamente è la stanza del piano superiore del cenacolo, perché su quello, ecco, c'è un'ipotesi solo, anche chi non c'è stato, siamo lì. E ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, siamo lì. E ogni volta che entro nella parola di Dio, posso immaginarmi di essere lì. Sono a cena col Signore. Tra l'altro lo sapete, l'Eucaristia ha una valenza sponsale enorme. Noi siamo quella sposa alla quale lo sposo dà il suo corpo, dicendo sulla croce: ho consumato il matrimonio con la mia umanità, con l'umanità. E siamo in quella stanza del piano superiore dove però, anche lì l'ambivalenza dell'umanità, il male intercetta là dove c'è un bene enorme e cerca di rovinarlo, come il male intercetta là dove abbiamo seminato del buon grano e getta zizzania nel mio rapporto con il mio coniuge, nel rapporto con i figli, nell'educazione che ho dato. È sempre così, è una legge fondamentale. A noi verrebbe da dire strappo via, e invece non si può. Il film di ieri sera è proprio la condizione della vita. Alle volte mi fa arrabbiare, ma non posso fare altro che accoglierla, guardandola con un discernimento profondo. Quello posso fare, riconoscendo ciò che è grano e ciò che è zizzania, riconoscendo i moti interiori negativi che mi portano al male e quelli che mi portano verso il bene. L'unico accento che mi permetto di dirvi è che non si poteva tradurre diversamente, ma durante la cena, quando il diavolo aveva già immesso in cuore che Giuda, figlio di Simone Iscariota, lo tradisse. Ecco, il greco dice così, quando il diavolo aveva già messo in cuore che Giuda, figlio di Simone, lo tradisse. Il cuore malato secondo Giovanni, è quello di Satana. Noi possiamo aderire o possiamo respingere. È una sottolineatura che mi ha sempre colpito. Perché a quell'uomo Gesù darà l'Eucaristia. Con quell'uomo Gesù condividerà il pane. Così come fa con me tutte le volte, come fa con ciascuno. Sono dentro quella stanza. E possiamo percepire, possiamo sentire dentro di noi l'emozione di quegli uomini. Hanno capito che cosa sarebbe successo. Sanno che non è la cena come le altre cene dei 3 anni prima. Per qualche evangelista la cena pasquale, per Giovanni no, ma non importa questo. Cioè stiamo sul fatto che è una cena diversa. Vi sarà capitato, no? Vi sarà capitato qualche volta di mangiare col gruppo in gola. Non va giù. Non va giù. O perché è capitato qualcosa, o perché so che capiterà qualche cosa. Allora quella cena, quel pasto, assume un significato completamente diverso. Sono lì e sto cominciando l'ultima cena con Cristo e con tutti gli altri. Lui a un certo punto si sveste perché l'amore è nudo. Non ha vergogna. Cosa vuol dire la nudità? La nudità è: io posso rimanere davanti a te così come sono, perché non ho paura che tu utilizzi la mia nudità contro di me. Mentre per altri posso vergognarmi che vengano a sapere delle cose e che poi le utilizzino contro di me, davanti all'amata posso rimanere nudo, perché so che non userai mai i miei difetti contro di me. Anzi, cosa fa Dio davanti alla nostra nudità? Ricopre. Cosa fa l'amato davanti alla nudità dell'amata, o viceversa? La copre, non la mette in piazza. Alla cena con gli amici, o... No, ti copre. Gesù si sveste e assume un grembiule che non toglierà più. Segno di un Dio che costantemente desidera, ecco, inginocchiarsi davanti a me per lavarmi i piedi, non per umiliarsi, ma per farmi vedere dov'è la vera signoria, dov'è il vero potere. Perché quando tu ne hai le possibilità, comandare sugli altri, sono capaci tutti. È molto più difficile mettersi a servizio. Ecco perché il vero primo è colui che ha quella forza e quella potenza di essere anche utile. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo. Qui si vede proprio la povertà ma anche la bellezza di Pietro. Si vede anche la fatica umana nostra di lasciarci voler bene. Lo dicevamo ieri, compatire è molto più facile che congiuire. Quando tu stai male e io devo aiutarti, sono un infermiere perfetto. Ma lasciarmi aiutare, alle volte è difficile. Se devo lavarti i piedi, ma lasciarmi lavare i piedi. Cioè, lasciare che si vedano le ferite del mio cammino, la polvere accumulata, lasciarmi amare in quelle cose lì, non nel mio essere. Ecco. Sono a cena con Gesù, si china davanti a me, o io sono Gesù che mi chino davanti a qualcuno e che comincio a lavare i piedi. Cioè, comincio a guardare il luogo dove si accumulano le fatiche del cammino. Quella polvere, quelle ferite, quel sangue, quel marcio. Le lavo e le asciugo. Sapete che Giovanni, nell'ultima cena, non mette l'istituzione dell'Eucaristia. Al capitolo 6, dedicato all'Eucaristia, al pane della vita, ma nell'ultima cena Giovanni non mette la benedizione sul pane, sul vino, fate questo in onore di me, mette la lavandera ai piedi come luogo eucaristico, in qualche modo ha la stessa valenza di quel gesto che noi facciamo tutte le volte che ci abbiamo messo, perché vivere l'eucaristia vuol anche dire quello. Se quelle persone che si radunano non sono persone capaci anche di inginocchiarsi l'una davanti all'altra, lavandosi i piedi, saranno degli individui che formano una folla, non saranno delle persone che formano una comunità, la grande famiglia di Dio. Pietro ci dice tutta la fatica nel lasciarci amare quando dobbiamo permettere ad altri di vedere le nostre fatiche e di prendersi cura delle nostre fatiche. Ci dice anche tutto l'amore di Dio, possiamo rimanere, possiamo assumere la posizione di Pietro, possiamo assumere la posizione di Giuda. Pensate che cosa vuol dire essere lì, farsi lavare i piedi con la consapevolezza che tra poco io uscirò. Giovanni dice, ed era notte, non era notte, era l'imbrunire, ma era notte nel cuore di quell'uomo. Tradisco l'amico, tradisco colui che mi sta lavando i piedi, tradisco colui che mi ha dato per primo il pane. Che sentimenti provo? Mi è capitato nella vita, magari mi è capitato, non ho mai dato peso a quella cosa lì. Magari mi è capitato perché altri hanno fatto questo con me. E ho un perdono da lasciare andare, perché quel perdono non dato marcisce dentro di me, per quel tradimento di quell'amico. Bellissima la frase. Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Questa è una di quelle frasi che andavo attaccate in camera da letto. Mi sveglio al mattino, vado a dormire la sera e leggo. Quello che io faccio, ora non lo capisci, lo capirai dopo. Ci sono delle cose che io ho fatto nella vita con la consapevolezza di non capire tutto. Posso capire solo dopo. Quando vi siete sposati o quando sono stato ordinato, non abbiamo capito tutto. Ci sono stati dei momenti dopo in cui abbiamo capito anche meno. Qui dice, ma signore, ma eri sicuro di quello che facevi? Quel giorno che il vescovo ha messo le mani sulla testa, o quel giorno in cui un prete ha messo la sua mano sopra le nostre due. Quello che io faccio ora non lo capisci, lo capirei dopo. Per adesso lasciati lavare. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti che lo tradiva, chi lo tradiva, per questo disse, non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro, capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché lo sono. Cioè, non sono diventato il vostro schiavo, eh? Sono il Maestro e il Signore, che sono due titoli messianici. Sono il Figlio di Dio. Se dunque io, il Signore e il Maestro, lavate i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo manda. Sapendo queste cose, siete beati, cioè sarete felici, non proverete piacere, sarete felici all'ennesima potenza se le mettete in pratica. Ecco, entriamo dentro il cenacolo, viviamo questa cena, viviamo anche tutti i sentimenti e le emozioni che nascono nel metterci in dialogo e nel metterci al posto di questi uomini. Se volete, ecco, pensate che, sapete, la proprietaria del cenacolo è Maria, la mamma di Giovanni Marco, che è l'autore del secondo Vangelo. Marco ha conosciuto Gesù in quel momento. Lei ce lo dice la Sacra Scrittura. Per cui pensate anche a quella donna che per fare due soldi affittava la stanza superiore e che ha un ragazzino di 10-11 anni che magari quel giorno ha servito. e che mentre serve dietro le tende sente quelle parole strane: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Dice, ma cosa dice questo qua? E che poi a un certo punto, vedendoli partire, prende un lenzuolo, lo dice lui nel Vangelo, e li segue, scende Gerusalemme, sale, dopo aver incontrato, ad aver guardato il Cedron, sale l'orto degli ulivi e vede quello che sta capitando. A un certo punto vede che tutti scappano, vede che Giuda bacia quell'uomo e vede che a un certo punto le guardie arrestano Gesù, lui lo segue ancora un po' e poi a un certo punto si sente preso da dietro dalla guardia e scappa via nudo. Torna a casa, ma sarà talmente interessato a quello che è successo quella sera da legarsi a quel gruppo, da seguire Pietro per un bel po' di anni, e una volta morto Pietro, di dirsi: guarda, sai cos'è? Scrivo tutto quello che lui ha detto, perché altrimenti poi qua la gente, ecco, comincia ad aggiungere, a togliere il Vangelo di Marco e il Vangelo di Pietro. E Marco quella sera era un ragazzino che ha visto tutto, che ha sentito tutto, che ha visto quell'uomo che faceva miracoli inginocchiato a lavare i piedi a quegli uomini, cosa che avrebbe dovuto fare lui, perché probabilmente Marco avrebbe dovuto fare quello. Ma la lavanda è fatta in mezzo alla cena, non è fatta prima di cena come andava fatta, è proprio un gesto eucaristico, una preghiera.